Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ed eccoci qua, buon sabato da Cristiano Mastacchi
e Giovanni Pellicci. Oggi preparatevi perché vi facciamo camminare, poi mangiare bene, vi portiamo anche al mare.
Allora c'è il pellegrinaggio sulla Francigena, però poi c'è stato il pellegrinaggio nei territori artusiani e ora c'è il pellegrinaggio verso l'Expo.
Eh sì, però è comunque sempre ispirato al mitico pellegrino Artusi che dai là questa camminata che parte proprio oggi da Firenze in direzione Milano, 10 gustose tappe con Leonardo Romanelli a guidare questa truppa di appassionati gourmet che intraprende questo cammino di redenzione, tra virgolette. Ciao Leonardo, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Troverete l'Expo pronto quando arrivate? Riuscirete prima voi ad arrivare a Milano o riusciranno prima gli operai a terminare? Vabbè, non facciamo tante polemiche, l'idea è carina la vostra.
Ma senti, l'idea nasce da questa cosa, nel senso che noi arriveremo il giorno prima che la Toscana si presenti all'Expo con una conferenza stampa. Quindi noi l'idea è venuta in questo modo. D'altronde i temi dell'Expo sono legati a nutrire il pianeta, l'idea del recupero, l'idea del non buttare, l'idea di quindi di rivalorizzare quelle che sono le cose importanti. A questo punto ho pensato, ma perché non riproporre quella che è stata un'idea vincente nel 2011, quella del camminare. Camminare impone dei ritmi diversi, impone non più un concetto del turismo mordi e fuggi, ma un viaggio che ci fa meditare, un viaggio che fa apprezzare, e quindi da qui l'idea di fare 10 tappe, 10 perché sono 10 le province toscane, 10 perché così quasi tutte le sere avremo una scena che celebrerà un prodotto toscano, o perlomeno una provincia toscana, è un po' l'idea del cammino di una volta, non certo qualcosa da fitness o da trekking molto spinto, ma un'idea di un cammino, e quando ci si ferma non prenderemo barrette o i preparati già pronti, ma una fetta di salame, una fetta di formaggio, magari un pochino di vino e via, si ricomincia. Insomma, ecco, questo è lo stile del pellegrinaggio, che in questo caso è un viaggio artusiano che facciamo grazie a Vetrina Toscana e alla Confesercenti Germania.
Ecco, dici che non sarà una prova di fitness, però arriverete a fare anche 44 km al giorno, quindi insomma un po' di base di allenamento ci vuole nelle gambe. E con sì, voi ci saranno cuochi, eccetera, quindi insomma unite entrambe le cose, poi si va anche sul gusto.
Ma diciamo che in effetti nessuno di noi è un professionista, credo che quella sarà la tappa, se una volta passata quella non ci farà paura. Voglio ricordare che siamo 6 che ci alterniamo, ci sarà una sola persona che è Marco Peroni, uno dei pellegrini storici, che farà tutto il viaggio. Gli altri faranno chi l'inizio, chi la parte centrale, chi la fine, insomma ci alterniamo in vari momenti, in varie tappe, proprio perché questa volta è stata impegnativa, però riteniamo che questo sia un po' lo stile, darsi anche un po' una mano, darsi fare la staffetta, ognuno camminerà nel suo ritmo, ma poi all'ora di pranzo, ecco, ci sarà un momento di ritrovo e poi la sera di nuovo, ecco. Questo sarà un po' il modus di lavoro.
Il movimento della mascella a pranzo e a cena. Ecco, andrete a Milano, come abbiamo detto. Ecco, secondo te la Toscana è una grande occasione per la nostra terra di trarre vantaggi, di presentarsi, se ce ne fosse ancora bisogno, di fronte al mondo?
Ma io credo che nell'Expo dobbiamo fare una bella figura quando siamo là, mostrando quello che abbiamo, che è già veramente tanto. Io poi sono assolutamente convinto che poi in tanti, una volta arrivati a Milano, poi verranno da noi, cioè verranno in Toscana, perché noi siamo abituati a ragionare forse chilometraggi e distanze che magari per chi viene da fuori sono niente. Insomma, da Milano pensare che in ora 46 a Firenze, probabilmente molti avranno voglia di vedersi l'Expo e poi probabilmente tuffarsi subito in Toscana. Quindi sono convinto che la regione ha un'ottima possibilità di avere una vetrina a Milano e poi catalizzare l'attenzione e far venire le persone direttamente da noi.
Però qui dovremo essere bravi poi a saperli accogliere, a fargli vedere che si mangia davvero bene, che non si tirano sole, che anche negli, insomma, alberghi, agriturismi o quant'altro si soggiorna piacevolmente.
Ma io credo che su questo, onestamente, proprio un concetto di quello che chiamano gli americani la tourist trap non è che è diffusissima, se non in quei luoghi che magari noi che abitiamo a Firenze e Siena sappiamo bene, che sono poi legati a quelle poche centinaia di metri di percorsi storici. E mi diverto sempre a vedere il percorso del turista medio, nel quale evidentemente ci sono delle vie che hanno delle belle cose interessanti a pochi metri da quelle che percorrono normalmente, semi vuote, con tutto un altro tipo di caratteristiche. Questo è un po' un aspetto che ci può stare, però io vedo che mediamente noi effettivamente siamo anche ipercritici con noi stessi per quello che facciamo, però dobbiamo dire che nella media non credo che non ci sia da lamentarsi troppo, insomma, ecco, nel senso che credo che già il nostro livello di qualità sia piuttosto buono, e quindi quello magari che è un valore che secondo me dobbiamo assolutamente portare avanti è proprio il concetto dell'accoglienza. Siccome il sorriso non costa niente, riuscire a fare un'accoglienza che sia perennemente diffusa, sincera, vera, attraverso questo credo sarebbe veramente il nostro più bel biglietto da visita.
Bene, allora in bocca al lupo per il viaggio artusiano. Arriverete a Milano il 21 aprile, proprio in tempo per la conferenza stampa delle 12, per la Toscana che si presenta quindi all'Expo. In bocca al lupo per questo percorso e a risentirsi presto su Wine Station.
Grazie, grazie a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ci spostiamo all'Elba questa settimana per un vino prezioso. Proprio per averne una bottiglia bisogna avere le raccomandazioni. Ci scherzo un po', però è davvero poco ma buono.
Eh sì, è un vino decisamente raro che noi vogliamo invitarvi all'assaggio, a scoprirne le caratteristiche e anche gli abbinamenti in un periodo in cui l'Elba diventa una meta decisamente attraente, tantissimi gli eventi, la bella stagione arriva, il mare è decisamente di qualità. Però andiamo a trovare un produttore di Aleatico, ovvero il nostro compagno di viaggio Antonio Arrighi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, benvenuti, grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti.
E vabbè, intanto presentiamo l'Aleatico, che è davvero un prodotto di eccellenza.
Dunque, l'Aleatico è il vino più importante per gli Elbani, per l'isola d'Elba, perché ha una storia lunghissima, una storia che arriva ai greci, per cui è un prodotto che poi negli anni è diventato il vino delle famiglie dell'isola d'Elba, il vino di Natale, il vino delle feste, il vino di benvenuto per le persone importanti, come è successo per Napoleone e per tanti altri. Napoleone ha conosciuto questo prodotto quando è sbarcato a Portoferraio e era un prodotto che apprezzava tantissimo. La produzione adesso è arrivata a circa 45 ettari di vigna solo per l'Aleatico, per una produzione di 50-60 mila bottiglie da 3,75 e mezzo litro. Da qualche anno è DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, è l'unica DOCG dolce della Toscana. Quindi un premio a questo prodotto per la storia e per la qualità, perché l'Aleatico è prodotto in altre due zone storiche in una certa quantità d'Italia, cioè una parte del Lazio, di Gradoli e la Puglia. In questa isola, in questo terroir, in questo clima, collina, l'Aleatico ama la collina, la ventilazione, il caldo secco, si è espresso, ha dato il meglio di sé, quindi quelle caratteristiche varietali di un'uva aromatica che sono proprio caratteristiche del vino aleatico per riconoscere l'aleatico dell'Elba, cioè la rosa, il fico, la ciliegia sottospirito, queste caratteristiche principali, poi con le varie sfumature a secondo della posizione del vigneto, eccetera, eccetera, danno una caratteristica molto particolare dell'aleatico dell'Elba. Pronto?
Tra le varie storie, aneddoti, ovviamente il filone tra l'Elba e Napoleone è decisamente ricco di riferimenti storici, e anche uno sull'aleatico, perché si narra che Napoleone, insomma, contribuì al rilancio all'epoca degli impianti di aleatico.
Della viticoltura, esatto, giustissimo quello che dice. soprattutto perché Napoleone si rese conto che l'isola d'Elba, prima dell'arrivo di Napoleone, quindi prima dell'arrivo dei francesi fino al 1800, era divisa in tre stati: c'erano gli spagnoli a Porto Azzurro, i medici a Portoferraio e nel versante del Monte Capanne, quello occidentale, c'era gli appiani. Quindi ci voleva tre passaporti per girare all'Elba, un povero Elbano per muoversi. Con i francesi si unisce tutta l'Elba e diventa territorio metropolitano, cioè diventa parte dello Stato francese. Napoleone, quando arriva all'Elba, conosceva già la situazione dell'isola, si preoccupa di fare strade e soprattutto si rende conto che la viticoltura, insieme alla marineria commerciale, sono le due attività principali, ancora prima delle miniere. E di conseguenza si attiva per migliorare la produzione. E questa, la cosa particolare, venuta fuori dagli studiosi di Napoleone, soprattutto l'anno scorso che si celebrava il bicentenario, è il fatto che lui pretendeva che il vino che usciva dall'Elba avesse la denominazione di origine, cioè ci fosse scritto che era vino proveniente dal suo territorio, dall'isola d'Elba. Questo ha fatto sì che nascesse una delle prime denominazioni, non registrata ma esistente, di vino. La prima in assoluto è stata il Tokaj ungherese nel 1700 e poi quindi sistemando strade, facendo strade, perché in alcune zone ci si muoveva anche via mare, riuscì proprio a migliorare la produzione del vino. Tolse la gabella sul prodotto commerciale, sul vino, non c'era più una tassa per la vendita del vino, tolse quella tassa perché capì che era molto importante questo, però nello stesso tempo inventò una specie di ICI, di IMU.
Vabbè, anche lui fece cose buone, però la tassina ovviamente ci deve essere sempre. Allora, nel fine settimana alleati col tesoro dell'isola, questa il tema dell'iniziativa, dell'evento, a cui magari parteciperanno anche tanti turisti che arriveranno da fuori, si potrà anche comprare?
Dunque sì, si può comprare nei negozi, non dove c'è la manifestazione. Il fine settimana, la domenica è il 19, è una manifestazione che si chiama El Baleatico, un grappolo di storia, è giunta la quinta edizione, nata proprio su idea dell'Associazione Italiana Sommelier, la delegazione dell'Isola d'Elba, è nata proprio per esaltare questo prodotto, per celebrare la DOCG, e ogni anno ha aumentato la capienza, la potenza, e anche abbiamo invitato in questa manifestazione anche altri prodotti dell'isola, come l'olio extravergine, la birra, tutto quello che riguarda la produzione isolana. Dicevo, siamo alla quinta edizione, l'anno scorso abbiamo superato le 1000 presenze, è una manifestazione che si svolge nel centro storico di Portoferraio, in una bellissima zona, c'è il centro culturale di Laugier, quindi chi vuole può anche arrivare la domenica mattina con la nave e arrivare a piedi a dove è la manifestazione. La mattina ci saranno gli chef che faranno dei piatti tipici urbani con l'abbinamento, con un'anteprima dei vini secchi. Il pomeriggio con i pasticceri sarà dedicato all'aleatico, il soggetto principale è l'aleatico, con tutti i banchi di degustazione e con tutti i produttori che faranno assaggiare il loro vino.
Arrighi, la dobbiamo salutare, ma con un flash molto veloce: l'abbinamento con l'aleatico ideale mi passa che è quello con la schiaccia briaca e il bana?
Esatto, è quello con la schiaccia briaca, soprattutto nel versante orientale. Nel versante occidentale, proprio per tradizione e per come vi dicevo, problemi anche di comunicazione, era più facilmente abbinato a un dolce sempre a pasta secca, diciamo, il corollo, o chiamato anche ciambella in Toscana. Comunque poi è diventato l'aleatico, il schiacciabriaca a base di vino aleatico, uvetta, pinoli, il dolce tipico. Quindi l'aleatico si abbina molto bene a tutta la pasticceria secca.
Bene, grazie allora, l'invito a venire a scoprire da vicino, e grazie per l'intervento ad Arrighi, e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, grazie mille, saluti a tutti, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Rimaniamo all'Elba e siccome siamo dei golosi vogliamo capire, visto che abbiamo scoperto l'Aleatico, cosa ci possiamo mettere insieme oltre alla schiaccia briaca.
Eh sì, perché il prossimo fine settimana tanti gli appuntamenti, poi ci sarà anche il Tuscany Bike Challenge, l'Elba Aleatico, quindi anche per un target piuttosto ampio che poi alla fine a tavola in qualche modo ci finisce, no? Allora noi vogliamo dare dell'input e lo facciamo in compagnia di un esperto gastronomo dell'Elba, ovvero Alvaro Claudi. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, l'Aleatico è un vino tipico dell'isola d'Elba, è un vino liquoroso conosciuto ormai da molti secoli e quindi accompagna non soltanto i dolci ma anche qualche preparazione, diciamo, agrodolce che ci sta bene. Addirittura oggi si fanno degli accostamenti studiando appunto le caratteristiche organolettiche dei cibi che possono star bene all'Aleatico. L'Aleatico è un vino ormai abbastanza conosciuto un po' da tutti, un vino liquoroso che richiede una tecnica di lavorazione lunga e quindi è un vino pregiato.
Ecco, mi viene da pensare, ci stava dicendo che non solo con il dolce, formaggi o si può azzardare anche oltre?
Si può, no, anche dei formaggi, delle ricotte, dei formaggi freschi, delle schiacce con i fichi che non sono dei dolci, praticamente si chiama pan ficcato, cioè è un pane aromatizzato con dell'anice e addizionato con i fichi secchi e delle frutta secca, che costituiva un po' quello che all'Elba si chiama il convio del minatore, che era poi il pasto unico del minatore, era pane companatico. E anche su dei piatti naturalmente che impiegano della frutta o della verdura piuttosto delicata si può anche servire dell'Aleatico. Comunque l'isola d'Elba ha una gamma di piatti che rappresentano quella che è la cucina mediterranea, perché è una miscellanea, un po' un cacciucco di etnie e quindi di piatti. Chi viene all'isola d'Elba può trovare non soltanto piatti di mare, perché uno pensa all'isola e pensa che si cucini solo piatti di mare, ma non dimentichiamo che è un'isola verde, dalla vegetazione mediterranea, ricca di piante alimurgiche, commestibili e aromatiche. Quindi è fatta di piatti a base di pesce e verdura insieme, sia verdura coltivata che verdura regalata da quelli che sono gli orti naturali, detti anche orti spontanei.
Ecco, allora andiamo proprio a tavola, e due o tre piatti da non perdere per chi viene a trovarvi all'Elba.
Ecco, si può parlare di un piatto che si fa in questo periodo, in primavera, che è uno stufato di fave, carciofi e porri selvatici, e quindi unisce un po' sia i piatti di verdura riunisce i prodotti di verdura coltivata e quelli naturali, oppure sì, il cacciucco famoso fatto all'Elbana, che non è come altri cacciucchi, è fatto di pesce povero, naturalmente ricco di lische ma anche di sapori. Cioè, il cacciucco all'Elbana va mangiato così com'è, diciamo riadattato a quelli che sono i gusti di chi non ama il pesce liscoso. È bene che cambi menù, che prenda un'altra cosa. La cucina elbana è una cucina povera, semplice ma saporitissima. Poi altri dolci, giusto la schiaccia briaca, la schiacciunta che è fatta con lo strutto di maiale, perché all'Elba c'è anche la montagna, quindi i marroni, le castagne, dove venivano a pascolare i maiali, che costituivano un alimento importante, come in altre parti d'Italia, il cui grasso serviva da condimento per la preparazione di molti piatti. Può sembrare una cosa insolita in un posto di mare, ma all'Elba si produceva poco olio e quindi si doveva utilizzare un grasso alternativo, e uno di questi era lo strutto di maiale.
Bene, ci ha decisamente convinto, ingolosito, invogliato a venire a fare un giro tra gusto e territorio all'Isola d'Elba. Grazie allora per essere stato con noi ad Alvaro Claudi.
Buon grazie lavoro. A voi, vi aspettiamo presto. Sarete accolti trionfalmente come Napoleone lo è stato due secoli fa.
Verremo in massa dal continente.
Benissimo. Grazie, buona giornata.
A presto, anche a voi, arrivederci.
Wine Station, il vino. Fa tappa alla radio.
Beh, io rimango, come dire, piacevolmente sorpresa di scoprire che in uno dei paesi che adoro di più al mondo, chissà, forse perché ci sono nata,
sì.
C'è un ristorante che è tra i più rinomati o consigliati, sì. Cliccati al mondo.
Sì, stiamo parlando del Cumbibus, che si trova appunto nella cittadina delle Torri, più famosa al mondo, che secondo uno degli strumenti diventati di massa per stanare luoghi dove mangiare bene, ovvero TripAdvisor, di cui abbiamo parlato anche a volte anche un po' male su Wine Station, però si sta parlando di uno dei più condivisi, visitati al mondo, e con il suo proprietario Lorenzo vogliamo capirne un po' di più i segreti di questa formula che piace così tanto alla rete del web. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Beh, allora, questo allora, successo come lo spieghiamo?
Allora, diciamo che principalmente è soltanto il far bene il proprio lavoro, che può sembrare una cosa estremamente banale, però è quello che alla fine è la realtà, nel senso che noi tutti i giorni siamo qui al lavoro, cerchiamo di fare il nostro meglio con tutti quanti, io con tutti quanti i miei ragazzi, e portiamo avanti questa idea di buona cucina, buona accoglienza e trattare bene le persone che vengono.
Trattare bene le persone che vengono, e sono d'accordo, perché l'educazione, l'accoglienza è uno degli aspetti che si va ricercando in un ristorante, e così come ovviamente la cucina. Ecco, la vostra come viene impostato un menù?
Allora, intanto noi cerchiamo di non rimanere mai sempre uguali, quindi la nostra cucina è in continua evoluzione, così come lo è il servizio, e credo che uno dei segreti del nostro continuare a lavorare bene sia proprio in questo, nel senso del una formula che funziona va bene oggi, va bene domani, dopodomani cerca di migliorarsi, di cambiare, di portare delle modifiche e di fare delle cose sempre più belle in maniera sempre più originale, che poi la cosa più unica è sempre quella, no? Il cliente deve stare da noi e dire come è stato bene da loro, da altre parti per il momento non ho avuto la stessa accoglienza, la stessa esperienza.
Eh sì, infatti dalle migliaia di recensioni che è possibile leggere su di voi su TripAdvisor è unanime il commento sulla grande attenzione al servizio, alla professionalità, ma anche alla cordialità in sala, e poi ovviamente ciò che si mangia, con una grande attenzione al tartufo e soprattutto un conto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Sembrate delle mosche bianche davvero rispetto a quello che magari può offrire una cittadina turistica come San Gimignano, quindi insistiamo, c'è davvero un segreto oppure è tutto frutto della passione e della determinazione del vostro lavoro?
Ma io ripeto, la cosa più bella è quando hai un locale pubblico, che appunto sei al pubblico, sei al giudizio del pubblico, quindi preso atto di questo, tutto il resto è conseguenza. Le stesse recensioni di tutte quante il nostro successo su quel canale, che io personalmente non ho mai richiesto, è stato proprio una conseguenza. Il nostro obiettivo non è mai avere una recensione. Una buona recensione è sempre un frutto di un buon lavoro, non è mai l'obiettivo di un buon lavoro, e di conseguenza appunto tutto quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto facendo bene quello che sappiamo fare e mettendoci in discussione tutti, ogni singolo giorno, che è la cosa più importante veramente in qualsiasi lavoro uno faccia. Anche voi troverete sempre, no, qualche maniera per migliorare il vostro bellissimo programma, e quindi anche noi ogni giorno cerchiamo di trovare delle soluzioni per far star bene chi viene qui da noi.
Senti Lorenzo, veniamo al dunque, oggi è sabato, in molti escono, facci venire fame per venirti a trovare.
Allora, potremmo fare il mezzovo, che è il nostro piatto del ristorante, che è un tuorlo marinato con una derutata calda di pecorino di Pienza e del tartufo fresco. Potremmo fare delle bellissime pappardelle con ragù di coniglio e, visto che siamo in primavera, delle fave. Potremmo fare un bellissimo piccione con delle rape bianche, della scorza nera e del tartufo. Il piccione lo facciamo in maniera spettacolare. fresco, insomma, c'è di che divertirsi.
E sul vino, attenzione al territorio, la vernaccia in primis, ma non solo, anche altre proposte, immagino.
Ma sì, tanto vino bianco chiaramente della zona, poi in quanto sommelier appassionato, insomma, bollicine, vini rossi della Toscana e non solo, insomma, quelle sono sempre alla portata di chiunque, sempre con tanto piacere si tappa, insomma.
Ecco, non avete molti coperti, ma è vero che c'è spesso una lista di attesa per mangiare da voi?
Ma i coperti sono pochini, sono circa una ventina per sala, c'è un esterno che chiaramente con la stagione un pochino farlocca, come abbiamo anche ora, non possiamo usare spesso, e quindi lista di attesa, peccato, uno magari prova a prenotare per oggi e poi deve finire domani, ma insomma, alla fine, bene o male, c'è di accontentare sempre chiunque, insomma.
Non è che come quei ristoranti americani che ci vuole che ci vogliono anni per andare a mangiare.
No.
Alcun quibus, la situazione è diversa. Senti Lorenzo, sì. Ma se prendo 50 euro al bancomat mi bastano per mangiare?
Per una persona sicuramente ce la facciamo, poi dipende sempre da quello che uno vuole mangiare, quanto e cosa vuole bere, che quello fa una grande differenza, però insomma indicativamente ce la facciamo.
Bene, era quello che volevo sapere, grazie per essere stato con noi. E vogliamo dire dove vi trovate di preciso?
Siamo all'interno del centro storico, in via San Martino, che è vicino alla porta San Matteo, quindi all'interno del centro storico, parcheggio numero 6, numero 4 sono i più vicini e siamo veramente facilmente trovabili.
Grazie Lorenzo, buona giornata.
A voi, buona giornata, grazie.
Beh, questo posto a San Gimignano davvero fa venire voglia di fare un giro e assaggiare la tavola, quindi magari ci facciamo un salto.
Perché no? Io a questo punto vi saluto, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e anche da Giovanni Pellicci. Buona giornata, a presto, ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.